benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buonasera fratelli, Dio vi benedica, un abbraccio forte, come state? Ciao Giuseppe.
Ciao, Dio benedica, gloria a Dio. Andiamo con Gesù?
Andiamo con Gesù. Oggi parliamo delle domande che i fratelli inviano, sono domande interessanti, quindi spero di poter
sempre
rispondere.
Le domande sono sempre interessanti. I fratelli hanno cervellini che funzionano.
Ci fanno meditare anche a noi. C'è Nicoletta che ha inviato due domande.
Dio benedica Nicoletta.
La prima dice: fratelli, ho due domande da farvi, alle quali spero risponderete.
Eccoci qua.
Uno, leggendo le notizie da voi mandate e alcune considerazioni fatte, vi chiedo, ma è giusto per voi che Gaza venga distrutta e che tutte le sue genti sterminate senza pietà? È vero che sono islamici, ma le donne e i bambini cosa c'entrano? Cioè, secondo voi, visto che comunque gli ebrei, anche non cristiani, stanno combattendo per la terra a loro assegnata da Dio, è giusto che continuino così sino allo sterminio totale? Per Dio questo è giusto?
Questo è giusto.
È bella domanda, no?
Secondo te è giusto?
No, non è giusto.
Ma noi
è brutto.
Ovviamente siamo contro qualsiasi guerra, no? Il Vangelo è contro le guerre. E che Israele dovrebbe comportarsi da cristiano, offrire l'altra guancia, bellissimo, però è una cosa utopica. E anche io ero contro questa guerra e l'ho detto ripetutamente, ma poi il Signore mi ha mostrato che dovevo però anche fare un equilibrio, non potevo solo predicare contro Israele, perché qui in Israele e a Gaza c'è un equilibrio da fare, e che Israele non era il solo colpevole e Israele non aveva tutti i torti. La realtà è che Israele non è cristiano e non possiede le armi dello spirito di noi cristiani, no? Come fa a combattere nello spirito? Per cui non è in grado di combattere e sopravvivere porgendo l'altra guancia, non è in grado. Quindi se non si difendesse come sta facendo, sarebbe stato già cancellato sin dal primo giorno, 14-15 maggio 1948. E quindi un male che Dio sta in un certo senso deve tollerare per forza di cose. Inoltre la storia dello sterminio totale comunque di Israele contro i palestinesi è solo propaganda, e non è vero che va a cercare i bambini per ammazzarli, non è vero. Hamas ha fatto questo nel suo attacco del 7 ottobre, ha cercato i civili, assaltava le case dove c'erano i civili israeliani e uccideva anche i bambini allegramente uccisi, i bambini di proposito, in un modo premeditato, andavano di casa in casa, sparava a tutti quelli che c'erano dentro, la famiglia e i bambini, e hanno ucciso 1200 civili che non potevano difendersi. Quindi Israele non fa questo. Inoltre la storia dello sterminio totale di Israele contro i palestinesi, come ho detto, è propaganda, perché io ho investigato e non è uno sterminio totale. Cioè Israele sostiene che i morti civili fino adesso sono stati circa la metà dei morti di Hamas, e quindi non solo i bambini e i civili. Cioè Israele dice che circa la metà dei caduti sono civili, l'altra metà sono di Hamas. E invece Hamas dice no, 40.000, 50.000, tutti civili. Dipende quale propaganda ascolti.
E come possiamo sapere la verità se ognuno dice la sua?
No, riguardo a quanti sono i civili morti mentre Israele cerca Hamas, che sono Hamas, i terroristi,
sì,
quelli che uccidono i civili, che stuprano le donne, e questo qui non potremo mai saperlo, non c'è modo di saperlo. Non possiamo sapere. L'America e l'Inghilterra hanno bombardato città tedesche come Dresden in Germania. In una notte gli storici dicono sono morti dai 40.000 ai 200.000 civili.
Oh, wow.
Dico, minimo 40.000, un bombardamento. Guarda, i giornali parlano tantissimo che Putin ha fatto bombardamento, sono morti quattro civili, un bambino, cioè questi qui, fanno via di mezzo, 100.000. 100.000 civili in una notte. Siete impazziti. Non miravano mica alle cose militari, alla città, per scoraggiare la Germania. E questo che erano fatti gli alleati. Di questo si parla, tutti lo sanno, però si parla poco. Perché? Perché hanno vinto la guerra. La storia è scritta da chi vince. Quindi bisogna vedere un po'. Adesso c'è la moda contro gli ebrei, l'antisemitismo. Allora i giornali globalisti, adesso conviene fare, diciamo, ruffianarsi adesso. I giornali, conviene di farsi amici con gli islamici adesso. Perché? E perché ce ne sono 30 milioni in Europa, non puoi dire non ci sono, non esistono. In Italia adesso le scolaresche nelle scuole li prendono, li portano nelle moschee, dove li fanno inginocchiare a pregare ad Allah. E perché fanno questo? Come? I cristiani non possono neanche pregare nelle scuole. E loro lo fanno perché sono di sinistra, sono marxisti, e storicamente i marxisti sono alleati dagli islamici. Così va il mondo. Insomma, è un male che Dio sta tollerando, come tutti i mali sta tollerando. Dio tollera tutti i mali del mondo, tutti, dalla crocifissione di Gesù agli eccidi contro i cristiani, ai martiri. Inoltre, guarda, c'è anche la storia dello sterminio totale di Israele contro i palestinesi, è propaganda, perché io ho investigato, non è vero che Israele va a cercare i civili per ammazzarli, va bene? E allora la storia mostra che sono gli islamici che storicamente fanno pulizia etnica e genocidi, questa è storia. I turchi ne hanno ucciso un milione e mezzo di armeni nel 1915, questa è storia. Questo nessuno può dire niente contro. Impiccavano i pali della luce, ma centinaia di migliaia. Cioè gli islamici sono famosi per fare genocidi. È così che Maometto ha cominciato, in Arabia. È cominciato, andava in città, faceva una guerra contro gli ebrei, e poi i sopravvissuti li uccideva tutti, gli tagliava la testa a tutti quanti. Le donne li violentavano. Ma questa è storia. Ok, qui non è che si discute, cioè purtroppo il Corano è così. La storia mostra che in Arabia Saudita e in altre nazioni, oltre alla storia ma anche alla condizione politica mondiale del momento, in Arabia ed altre nazioni, come mi pare, non so, Tunisia, tante altre, insomma sono 50 le nazioni islamiche, si può fare una ricerca. Ma la situazione politica attuale mostra che in Arabia Saudita non c'è neanche un ebreo. Un ebreo, per fare un esempio, non c'è. Non esiste un ebreo. Come mai? Non c'è un simbolo ebraico. Come mai? Non c'è un simbolo cristiano ufficiale, devi nasconderlo. Come mai? E li hanno ammazzati tutti. Sai come facevano? Maometto li metteva in fila, in ginocchio, dice: accetti Maometto come profeta? No, gli tagliava la testa, in modo molto spiccio. In Turchia facevano così anche gli ottomani. È così che se ci sono 50 nazioni islamiche nel mondo, non ci sono 50 nazioni cristiane, ma non c'era neanche una. Una volta c'era l'Italia, c'era la Città del Vaticano che aveva mezza Italia, un quarto di Italia. Allora, se guardiamo agli avvenimenti in Gaza, Israele avrebbe avuto occasione di commettere genocidio contro Gaza, ma non lo ha fatto. Guarda, ti do qualche giornale, vuoi, permetti?
Sì.
Guarda, ti ho dato Avvenire, ce l'hai Avvenire, il giornale cattolico?
Sì, sì, ce l'ho.
Ecco, vai, cos'è che dice?
Il cibo e gli aiuti li portiamo noi, la marcia degli israeliani verso Gaza.
Quindi Israele sta facendo una marcia che i giornali non ne parlano, questa è l'eccezione, verso Gaza a portare cibo e aiuti. Perché? Perché succede che Hamas accusa Israele che sta facendo affamare quelli di Gaza. In realtà non è così. In realtà, se tu studi bene le notizie, succede che Hamas sta attaccando i convogli umanitari. sta attaccando il convoglio umanitario, oppure li sequestra, oppure si mette d'accordo con gli autisti, che alcuni, molti degli autisti sono islamici, sequestra il cibo e lo vende a quelli di Gaza. Lo devono comprare con soldi che non hanno. Questo sta facendo Hamas.
Quanta malvagità contro i propri cittadini.
Okay, ma questo è sui giornali. Terribile. Solo che deve andare a scoprire i giornali, perché adesso i giornali nel mondo sono antisemiti. Persino università americane adesso, come Harvard, sono antisemite. Tanto che Trump gli ha detto: se non la smettete di fare propaganda contro Israele, vi taglio i soldi. E credo che glieli abbia anche tagliati. E adesso Harvard, che è la prima università più ricca, ricchissima, mi pare 200... Quant'è che prende questo qua? 200 milioni di dollari all'anno. Cosa fanno con tutti questi soldi? Che già i studenti, i poveracci, pagano un sacco di soldi. Per studiare a Harvard, un studente, gli servono 100.000 dollari all'anno, uno studente.
Quanti soldi?
Per imparare bugie, naturalmente, perché sono tutti atei.
E quelli ricevono soldi dalla Cina, quella università è finanziata dalla Cina.
Quella,
chissà cosa
l'università è, sai che nelle galassie ci sono i buchi neri. Quello è un buco nero. È una voragine, un cesso, una cloaca. E allora cosa fanno gli israeliani? Gli aiuti li portiamo noi, perché stanno dicendo che Israele sta affamando Gaza, che non è vero. I could have gone on. Ma non è vero che sono israeliani che stanno affamando, ma sono quelli di Hamas. E poi Hamas, diciamo, non sono combattenti normali, leali, nobili. Si nascondono dietro i civili. Loro nascondono i loro cecchini, le loro trappole dinamitarde dentro le case civili. È così che Israele deve sparare col carro armato contro appartamenti e da dove partono colpi.
E poi vedi le notizie, solo questo: Israele uccide tanti civili.
Ma di proposito, vanno nelle case dei civili, sparano contro gli israeliani e poi scappano. Israele spara contro l'appartamento e muoiono dei civili.
Che orrore!
Lo fanno negli ospedali, si nascondono negli ospedali.
Cioè, questo è come terrorismo contro il tuo proprio popolo.
Contro il proprio popolo. Ma Hamas, loro, per loro è una gloria. Ma Hamas parlano con i civili in Gaza e dicono: voi dovete morire per Maometto, dovete essere disposti, dovete la vostra gloria è che i vostri figli muoiono per Maometto. Così, no? Ragionano così. Questo. E loro, gli israeliani, stanno portando loro il cibo a Gaza. E questo è genocidio? Assolutamente no. Guardate il giornale, la BBC.
Israel issues major evacuation order for Palestinians.
Ecco, qui c'è la BBC, dice che Israele chiede che ci sia un'evacuazione di palestinesi del nord di Gaza. Perché? Perché stanno attaccando, gli ebrei stanno per attaccare Israele e non vuole colpire i civili. E questo è, secondo te, ti sembra genocidio? Guarda, c'era uno cinese, Xinhua, cinese questo giornale.
Israel asks civilians in North Gaza to evacuate.
Ecco, in vista dell'attacco israeliano. E allora, se questo fosse genocidio, Israele non chiederebbe a quelli di Gaza del nord di evacuare. E poi quelli di Gaza li costringono a rimanere, perché se muoiono possono dire: Israele sta facendo una strage, genocidio. Non li fanno partire, gli puntano le armi. Cioè, attualmente la propaganda è assolutamente squilibrata. E guarda, abbiamo trovato un audio che parla di questo squilibrio.
Sì, è un video. È la testimonianza di una donna che è cresciuta in Gaza e racconta quello che ha vissuto. Cioè, ecco. Lei egiziana, lei musulmana, cresciuta a Gaza, racconta come dall'inizio nella sua vita, nelle scuole, l'hanno insegnata ad odiare gli ebrei. Lei non sapeva se è giusto o sbagliato, perché doveva odiare.
No, perché c'hanno la legge che non si può far domande al Corano. Il Corano non si fanno domande perché il Corano dice così, perché il Corano dice così. Non si può dire, perché vieni uccisa se tu manchi di rispetto al Corano.
Ascoltiamo il video con la testimonianza di questa donna.
Bene, questo è un video che tu hai tradotto, vero?
Sì.
Bene, sono 14 minuti, molto molto interessante, su quello che veramente succede a Gaza. Questa è una donna egiziana e musulmana, perlomeno era musulmana. E sentiamo cosa che dice. Va bene, andiamo.
Ho vissuto a Gaza da bambina e ho assistito al terrorismo contro Israele prima dell'occupazione di Gaza e prima dell'occupazione della Cisgiordania. E i nostri media qui non sanno nemmeno che ci fosse terrorismo contro Israele prima dell'occupazione. Quindi gli arabi che affermano di fare terrorismo ora perché vogliono libertà e democrazia? No, non c'è libertà né democrazia in nessun paese arabo. Noni Darwish, figlia del fondatore di Fadayin, un'organizzazione terroristica che ha combattuto contro Israele, finalmente si pronuncia contro l'Islam. Questo video vi lascerà a bocca aperta. Guardate questo video per capire davvero cosa sta succedendo alle persone che sono cresciute con questo odio. Sono nata e cresciuta come musulmana al Cairo, in Egitto, ma sono cresciuta da bambina negli anni 50 nella striscia di Gaza. E il motivo per cui mi trovavo a Gaza era perché a quel tempo Gaza faceva parte dell'Egitto. Ho frequentato le scuole elementari di Gaza, dove abbiamo imparato l'odio, la vendetta, la ritorsione. La pace non è mai stata un'opzione. Il concetto di pace era qualcosa di estraneo. In realtà la parola pace non veniva mai menzionata nelle funzioni religiose di nessuna moschea. Recitavamo poesie ogni giorno a scuola, augurandoci di morire da martiri. Sai, vedevo ragazze recitare queste poesie mentre piangevano, desideravano morire da martiri. Vedete, il nostro sistema di valore si basava sul vittimismo, sul considerarci vittime, sul diventare martiri, sull'andare a uccidere tutti e morire da martiri, vittime o martiri. Non c'è la via di mezzo. Le donne non vanno in moschea, ma ascoltavamo la funzione religiosa alla radio o in TV. E ricordo che ogni preghiera del venerdì, lo sceicco, alla fine del sermone, diceva che Dio distrugga gli ebrei e gli infedeli, e persino i cristiani e i non musulmani. E chiamava i non musulmani nemici di Allah. Se si cresce con l'imprecazione come forma di preghiera, può sembrare e suonare normale. L'odio può essere normale, perché chi sono io per giudicare? Non ho mai notato che questa non sia sacro. Ecco come sono cresciuta. 22 paesi arabi hanno fatto tutto il possibile per rendere impossibile l'esistenza di Israele. La Lega Araba ha proibito di assorbire i cosiddetti arabi palestinesi e ha rifiutato di concedere loro la cittadinanza in qualsiasi paese arabo. Quindi, ad esempio, si potrebbe vedere un palestinese nato al Cairo che non ottiene mai la cittadinanza e muore a Cairo. Un palestinese nato e morto in Siria non ottiene mai la cittadinanza. Perché? Perché la Lega Araba voleva che il problema palestinese non venisse mai risolto. Sì, ed è per questo che non si sono insediati per così tanti anni. L'UNRWA non ha insediato i palestinesi. Perché? Perché nel momento in cui lo fanno, l'intera faccenda è destinata a fallire. Quindi rimarranno rifugiati per centinaia e centinaia di anni, nonostante abbiano case, automobili, anche se vivono in case negli Stati Uniti, sarebbero comunque considerati rifugiati. L'obiettivo è mantenerli rifugiati dalla nascita alla morte. La cultura era così incline al sacrificio che incoraggiava le donne a presentarsi davanti alle telecamere e dire: ho dato il mio figlio alla jihad e voglio che anche gli altri miei figli muoiano nella jihad. Le donne che si battevano per la vita e per la pace venivano disprezzate. Le donne radicali, a volte più radicali degli uomini, che promuovevano la jihad per i propri figli, venivano esaltate come donne onorevoli e rispettate dalla società. Quindi, affinché una donna sia rispettata nella società islamica, deve essere altrettanto radicale, se non di più, degli uomini. Ed è per questo che molte donne tacciono. Sono orgogliose di dedicare i propri figli alla jihad. L'unico modo per andare in paradiso è uccidere l'infedele e morire nel farlo. Gli arabi di Israele sono stati costantemente spinti contro i confini con Israele, respinti dall'essere assimilati e costantemente spinti contro i confini con Israele per mantenere vivo il problema. il mondo arabo non ha carenza di terra. Se si guarda al mondo arabo dall'Oceano Atlantico, dal Marocco fino alla Persia, alla Turchia fino al Sudan, a quel tempo, quando ero bambina, il Sinai era praticamente un deserto vuoto. Nessuno viveva nel Sinai. Come oggi c'è Sharm e El Sheikh, sai, con tutte quelle belle spiagge. Questa era una zona militare e non c'è assolutamente alcun bisogno, nessuna urgenza per gli arabi di ossessionarsi così tanto da voler gettare gli ebrei in mare. Questo conflitto internazionale chiamato conflitto arabo-israeliano è davvero una montatura. Non è un conflitto per la terra e chiunque pensi che lo sia si sbaglia perché non vede la verità. La verità è che c'è qualcosa nell'Islam di anti-ebraico e anticristiano. L'ho detto fin dall'inizio e non so, la gente semplicemente non mi crede. Dicono che sono islamofoba, ma non lo sono. È del tutto razionale temere un'ideologia che cerca di distruggere me, il mio popolo, i cristiani e il loro popolo. Quindi cosa puoi fare? Anti-ebraico, sì, e ti dirò perché. Quelle persone che si definiscono palestinesi e che vivono nella sponda nord di Gaza sono le pedine del mondo arabo. Non credo che si preoccupino della loro felicità o del loro benessere. Sono destinate a vivere una vita miserabile di proposito per mostrare al mondo che siamo vittime. Pensate che l'Arabia Saudita, con tutti i soldi che ha, i paesi del Golfo, tutti questi provenienti dal petrolio, non possa fornire loro buone strade, buone case e una buona polizia e trasformarli in un'area produttiva del Medio Oriente? Possono, ma non è questo il loro obiettivo. C'è un altro obiettivo nascosto e non capisco perché la cultura occidentale non la capisca, perché i media occidentali non lo capiscono. Perché non confrontano le condizioni di vita di Gaza e della Cisgiordania con quelle dell'Egitto, della Siria o della Giordania? E se lo facessero scoprirebbero che il tenore di vita è persino superiore a quello di molte aree del mondo arabo. Ma i media occidentali sono troppo pigri per fare paragoni tra loro. Vogliono confrontare mele con arance. Non so come posso definire ignoranti i media occidentali. Non dovrebbero esserlo. E poi vanno a chiedere a Israele: perché non fate delle concessioni ai palestinesi? Non li ho mai sentiti ribellarsi ai leader arabi e chiedere ai media occidentali: perché non chiedono ai leader arabi? Che ne dite di fare delle concessioni al popolo israeliano? Non lo sentiamo mai. È molto comodo dare la colpa di tutto questo terrorismo, soprattutto dopo l'11 settembre, perché abbiamo questo terrorismo ovunque, perpetrato dai musulmani, è tutta colpa dell'occupazione. Se non fosse per l'occupazione di Gaza, se non fosse per l'occupazione della Cisgiordania, non avremmo problemi. Il problema è tutto colpa di Israele. Questo è ciò che vogliono far credere. È una grande bugia, perché ho vissuto a Gaza da bambina. Ho assistito al terrorismo contro Israele prima dell'occupazione di Gaza e prima dell'occupazione della Cisgiordania. E i nostri media qui non lo sanno nemmeno. C'era terrorismo contro Israele prima dell'occupazione. Quindi gli arabi che affermano di fare terrorismo ora perché vogliono libertà e democrazia, no, non c'è libertà e democrazia in nessun paese arabo, figuriamoci in Cisgiordania o a Gaza. Quindi ora dobbiamo davvero chiamare le cose con il loro nome. È una situazione troppo seria per accettare tutte queste bugie e voltarsi dall'altra parte, perché è molto, molto difficile conoscere la verità se ci si affida ai media arabi, se ci si affida alla cultura che ci circonda. E a causa della vita in una società oppressiva mi sono trasferita in America. Alla fine dei 78-79 mi sono trasferita in America e la mia vita è cambiata completamente. Una volta volevo andare in una chiesa perché ero curiosa. Pensavo che avrebbero maledetto gli arabi allo stesso modo in cui noi li malediciamo noi nella nostra moschea. Ma pregavano per tutti, pregavano per la pace sulla terra. Come possiamo lasciare questo mondo un posto migliore? Era un modo di pensare completamente diverso. Si sente la passione nella sua voce. È molto appassionata di questo argomento e la infastidisce che il mondo non la capisca. L'opposto di quello in cui sono cresciuta. E quindi sono andata in una moschea sempre qui a Los Angeles e ho pensato che, dato che permettevano l'ingresso alle donne, le cose sarebbero state diverse qui in America. Ero così contenta che l'Islam in America sia diverso. E ho sentito di nuovo parlare di antisemitismo. Mi è stato detto: non assimilatevi in America, siamo qui per islamizzare l'America. Guardavano dall'alto in basso la cultura americana, guardavano dall'alto in basso questa società e mi sono sentita molto a disagio. Ho pensato: oh mio Dio, qui c'è un piano, e non sono più tornata. Mi ha colpito. Come abbiamo potuto fare una cosa del genere? Come abbiamo potuto mentire e accusare la gente di qualcosa che noi arabi sappiamo benissimo di aver fatto noi stessi? Come è potuto succedere? Che tipo di sistema di valori permette a una persona, a una cultura, a una religione, di mentire e accusare i propri nemici di qualcosa che sanno di aver fatto loro stessi? Sanno che Osama Bin Laden lo ha fatto? Sanno che è stato finanziato con denaro arabo, con i soldi del petrolio, fino ad oggi? Come hanno potuto accusare il popolo ebraico di questo? Guardate la mappa del Medio Oriente. Adoro Nuni Dawish, parla con tanta passione. Vedi Israele, è impossibile convincere chiunque abbia il IQ di un bambino, l'intelligenza di un bambino, che questo problema riguarda la terra chiamata Israele. È ora che l'Occidente lo capisca, perché non è solo un male per Israele, non va bene per il mondo arabo. Stanno crollando. Molti pensano che il mondo arabo sia così forte e potente. Ma sta marcendo dal profondo, ma loro non lo sanno. I loro leader religiosi dicono loro di continuo a odiare, invece di dire loro di pentirsi e trovare il vero Dio dell'amore, dell'amicizia. Agli occhi di molti musulmani, agli occhi dell'Islam stesso, ebrei e non musulmani li chiamano kafir, gli infedeli. Non meritano la verità, non meritano giustizia, non meritano pietà. Come può questo succedere? E noi lo accettiamo e non diciamo niente. Il mondo arabo non avrà mai libertà e democrazia quando l'odio è al primo posto, quando la jihad è al primo posto, quando uccidere il nemico è al primo posto, quando sono ossessionati da menzogne e calunnie. Non ci sarà mai pace e democrazia. Nessuno si pone questa domanda. Perché tutte queste bugie e calunnie contro il popolo ebraico, contro l'America? Chiamano l'America il grande Satana. Perché? Sapete che alla TV siriana, alla TV araba, egiziana, le bugie continuano giorno e notte sul popolo ebraico. Sono incredibili. C'era un programma che diceva, e non c'erano solo leader religiosi, c'erano alcuni di loro scienziati arabi, che dicevano: oh, sapete perché Israele è andato a Haiti per aiutare con il terremoto? Sapete perché? Perché Israele voleva davvero espiantare gli organi del popolo haitiano. Questa è l'intelligenza del mondo arabo. Quando gli intellettuali del mondo arabo dicono questo, cosa ti aspetti dall'uomo della strada? E ti chiedi perché odiano? Perché giorno dopo giorno glielo ripetono. Mi hanno detto cose orribili sul popolo ebraico. Ci ho messo anni per tirare fuori dalla mia mente queste cose, dal mio cuore, dalla mia coscienza.
Wow.
Nuni Darwish, signore e signori, bellissimo discorso. L'Islam è qui per conquistare gli Stati Uniti, il Canada, l'Occidente, il Regno Unito, la Francia. Devi svegliarti. Questa specifica ideologia religiosa insegna l'odio contro i kufar. Sono considerato anche io un kufar. In questo momento Nuni Darwish è considerata un kufar perché sta apertamente dichiarando guerra, una guerra verbale all'Islam, informandovi. Quindi dobbiamo svegliarci, dobbiamo istruirci sull'Islam. Il mondo deve sapere che questo deve finire. Se l'Islam migliorerà e si libererà dell'ideologia e degli insegnamenti odiosi, allora bene. Pensi che succederà? Assolutamente no. Dobbiamo essere consapevoli di questa cosa. Bellissimo discorso. Come vedete, fratelli, ci sono tante informazioni in questa testimonianza che noi non conoscevamo prima. Non sappiamo cosa veramente sta succedendo a Gaza, quindi giudichiamo da quello che vediamo nei giornali, nelle notizie, ma le cose stanno in modo molto diverso.
È una guerra di propaganda e chi ha i giornali più potenti vince la propaganda. Attualmente la propaganda è contro Israele, appunto ripeto, perché ci sono circa 30 milioni di islamici in Europa e che i giornali, volenti o nolenti, devono praticamente si sono allineati con gli islamici. Questa è una grande testimonianza.
Questo video della testimonianza la trovate anche sulla pagina di radioblast.net. Potete visionarla per i prossimi giorni, la lasceremo lì per un tempo. Credo che per adesso possiamo fermarci per stasera.
Va bene, allora Dio benedica, fratelli, Signore, dacci la saggezza, la sapienza di separare le bugie dalla verità, la propaganda dai fatti.
Amen.
Nel nome di Gesù fa che questa guerra si fermi. Le guerre sono sempre sbagliate, non le vince mai nessuno le guerre, perché i morti sono morti, e i morti la guerra l'hanno persa, e anche quelli che li hanno uccisi l'hanno persa anche loro. Vieni presto, Signore Gesù, con il tuo Armageddon, a distruggere il diavolo, l'anticristo, i malvagi, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Signore, aiutaci, aiuta questa gente che soffre, Signore, a venire a te, Gesù.
Grazie,
alleluia.
Signore, amen.
Ti ringraziamo che abbiamo sentito notizie che ci sono migliaia e decine di migliaia di musulmani che hanno visioni di Gesù, hanno visioni di te, Gesù, che ti vedono, tu appari loro vestito di bianco.
Grazie,
e dai,
Signore,
loro la salvezza. Abbiamo sentito testimonianze di questa che sta aumentando moltissimo, Signore. I tuoi miracoli, le tue visioni, le tue apparizioni, tu appari loro in sogno, in visione, in tanti modi. Il Signore Gesù sta evangelizzando gli islamici. Grazie, Signore.
Alleluia,
amen.
Amen. Grazie a te, Gesù. E voglio dire alla cara sorella Nicoletta che anche se stasera non ce la faremo a rispondere alla seconda domanda, la faremo al più presto, risponderemo la prossima volta. Alla seconda domanda sul Papa Leone, lei chiede, ma sembra che è migliore dell'ultimo Papa di Bergoglio, ma se lui è veramente un uomo di Dio, se questo Papa Leone non è il falso profeta del libro di Apocalisse, allora cosa significa che il tempo della fine non è ancora arrivato? Posticipiamo tutto? Cosa sta succedendo?
Sì, lei dice, come mai non è arrivato un falso profeta? Beh, risponderemo a questa domanda,
sì,
molto interessante.
Fratelli, vi abbracciamo, che il Signore vi benedica. Buonanotte a tutti.
Vi invitiamo anche voi di partecipare.
Amen. Ciao a tutti.
Questa, caro papà, è una lettera a Gesù bambino. Dalla tua nome mio al suo angelo postino. Non ti scrivo per me perché io sono fortunato. Faccio i compiti e poi con gli amici gioco nel prato. Non ti scrivo per me, ma per tutti i bambini nati laggiù, dove fanno la guerra, io li ho visti alla TV. Amico mio, non lasciarli soli, così, se tu vuoi vengo anch'io e andiamo tutti lì. E tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. E tutti insieme in un coro noi saremo giganti e mai più pagheremo degli errori dei grandi. Il buio finirà, la luce tornerà, negli occhi di un fratellino pieni ancora d'amore, che ora piangono di gioia e non più di dolore. E tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. Se tu vuoi vengo anch'io, Gesù, amico mio. Ora è tardi, lo sai, a quest'ora dovrei mattino è già pronto, io ti devo salutare. Gesù, pensaci tu, alle mamme e ai bambini nati laggiù, dove fanno la guerra e non dormono più. Amico mio, non lasciarli soli, così, se tu vuoi vengo anch'io e andiamo tutti lì. E tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. E tutti insieme in un coro, noi saremo giganti e mai più pagheremo gli errori dei grandi. Il buio finirà, la luce tornerà, negli occhi di un fratellino viene ancora d'amore, che ora piango di gioia e non più di dolore. E tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. Se tu vuoi vengo anch'io, Gesù, amico mio. Questa, caro papà, è una lettera a Gesù bambino, dalla tua nome mio al suo angelo postino.